Siamo all'ennesima lettura di Ars. Nella necessità che si prova di allargare la visuale e, voglio dire, di scoprire quanta bellezza c'è negli uomini. Non esiste una ideologia, una verità, un unico canone o cosa. Quello che è meraviglioso e che è tra l'altro logico e sensato, e che ogni uomo abbia il suo rapporto con Dio, che ogni uomo sia lo specchio del divino e che ogni uomo debba lavorare per rimuovere quella polvere che copre lo specchio ma non lo intacca. E allora alle prese siamo con uno dei momenti più alti dello Zen giapponese, e cioè siamo alle prese con Dogen. Dogen è uno dei maggiori pensatori giapponesi tra il 1200 e il 1253. Porta dalla Cina una scuola, no? Che poi dopo si drammatizzerà in quello che sarà il Soto Zen. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto un testo che viene considerato essenziale, primario in questa tradizione, no? Ed è un testo che si chiama Fukan Zazenji, che riguarda i principi dello Zazen consigliati a tutti. Che cosa vuol dire Zazen? Vuol dire, virgolette, meditazione seduta. Non è una postura. Quando parliamo di meditazione, non parliamo soltanto di una postura, ma di un modo di essere dell'anima. Chi medita ha un modo d'essere, non ha una posizione. Tant'è che esistono vari tipi di posizioni, vari tipi di modalità espressive. La ricerca di Dio non è che voglia delle rigidità, dei paradigmi, dei dogmi e così via. E questo Zazen di Dogen non è solo meditazione seduta, dunque, ma anche un tipo di atteggiamento. Adesso lo andiamo a vedere. Dice che la pratica dello Zen è lo Zazen, e allora lui dice a un certo punto: lasciate andare qualunque tipo di legame e mettete da parte ogni cosa. Il bene sia un non pensiero e il male sia anche un non pensiero. Il bene sia un non pensiero e il male sia anche un non pensiero. Mettete da parte ogni cosa. Fare zazen non significa, non riguarda né la mente, né la volontà, né la coscienza, e neppure riguarda il pensiero, le idee, la percezione. Non pensate di voler diventare dei Buddha. Abbandonate la normale attività quotidiana. Siate parchi nel cibo e nelle bevande e non sprecate il vostro tempo. Tenete in alta considerazione lo zazen come se voleste spegnere un incendio sulla vostra testa, così come fecero i cinque patriarchi antichi, i quali non si dedicarono ad altra attività se non a quella dello Zazen. In questo modo, ecco, sentite che meraviglia, mamma mia. In questo modo, messi a posto sia il corpo sia la mente, si faccia un respiro profondo. Sedetevi saldamente. Siamo nel 1244. Sedetevi saldamente e fate pensiero il non pensiero. È una frase che tornerà in tutte le tradizioni, occhio, è bellissima. Sedetevi saldamente e fate pensiero il non pensiero. Il non pensiero, come pensarlo? Con il senza pensiero. Questa è quindi la tecnica essenziale dello Zazen. Lo Zazen non consiste in una tecnica da imparare, è semplicemente entrare nel Dharma della grande pace e la pratica illuminazione non, e della pratica illuminazione non contaminata. Lo Zazen non consiste in una tecnica da imparare, è semplicemente l'entrata al Dharma, della grande pace. E la pratica è l'illuminazione non contaminata. Questo testo è stato presentato ad un'assemblea dei monaci del Tempio Kipo nella provincia di Esu, Yohida, nell'inverno del primo anno di Kangen, nel 1244, undicesimo mese. E quindi adesso entriamo nel vivo di questo Fukan Zazenji. Per incisività e chiarezza viene definito il più famoso testo introduttivo delle pratiche Zen. E dice questo, dice l'introduttore, insomma, chi ce l'ha tradotto. Non parte dallo Shobogenzo, può essere considerato come una sorta di manifesto dell'insegnamento di Dogen, in cui si prescrive sia l'aspetto pratico, sia il significato, sia il suo valore. Quindi adesso stiamo per incontrare l'aspetto pratico, il significato, il valore. Ed ecco il testo di Dogen, l'altra parte, quello chiave. Ricordiamoci che è una meditazione senza pensiero, è smascherare l'illusione di esistere e avere l'intenzione, intendere l'intenzione, perché, e questa è una verità che è nello Zen tutto, ogni persona può illuminarsi, dimenticare se, ogni uomo, anche noi, anche ogni uomo può dimenticare se stesso. E la pace interna, che vuol dire saper giocare con l'anima? E la pratica, in prima persona, quando abbiamo detto mille volte, l'uomo è responsabile di Dio. L'uomo ha la responsabilità. Oppure si tiene una cartolina illustrata da qualche parte, fa qualche ritirello, qualche dogma e va a casa contento a mangiare l'arrosto di maiale. Ebbene, non è così. L'uomo ha una responsabilità, la responsabilità verso la bellezza, verso il bene, verso il vero. E allora andiamo a leggere. Dice questo, la prima frase del Fukan Zazenji. Se investighiamo a fondo, vediamo che il fondamento originario della via è completo in sé, è onnipervasivo. Perché quindi usare definizioni posticce come pratica o illuminazione? Perché sprecarsi nella ricerca di mezzi abili, dato che l'insegnamento è in sé libero da lacci? Upaya, no? I mezzi abili, i mezzi astuti. Perché cercare dei mezzi quando l'insegnamento ce l'hai sotto il naso, lo porti dentro, lo porti nella tua giacchetta, nella tua gonna, nella tua vita, nella tua automobile, nel tuo figlio, nei fiori che ci sono adesso in giardino. Lì c'è lo Zen. Lì c'è la bellezza della natura, che non vuole cerebralismi, intellettualismi, culturalismi e altre muscolarità. Seconda frase, neanche a dirlo, dice. La realtà sta al di là della polvere. E questo riferimento è a un sutra del sesto patriarca, quel famoso sutra di Huineng, in cui si affermava che non c'è bisogno di pulire lo specchio, la mente, perché la polvere, questa polvere che si è accumulata, non serve, può essere rimossa perché lo specchio è puro in sé. Il senso è quindi che la realtà è di per sé incontaminata. Questa polvere c'è, non c'è. Lo specchio dentro rimane vergine. Ecco la verginità, la potenza dell'innocenza. La potenza dell'innocenza, la potenza della verginità, la potenza della grazia è anteriore a tutta la porcheria che ci portiamo appresso e che certi insegnamenti ci hanno fatto moralizzare per poi vivere in un modo depauperato, in un modo schiavizzato, in un modo fratturato, in un modo lacerato. Mentre è tutto nel fiore che hai in giardino. E allora dice, neanche a dirlo, la realtà sta al di là della polvere, perché allora vi sono persone che pongono fiducia nei mezzi, nelle rappresentazioni, nel pulire, quando le cose stanno così. E dice poi, nessuna cosa è separata da questo luogo, da questo Dharma, da questa verità, da questa realtà, da questa consapevolezza, dalla buddhità. Nessuna cosa è separata da questo luogo. E ciò nonostante la gente si sforza per la pratica. Però, se vi è una separazione grande come un capello, sottilissimo, il cielo e la terra si separano nettamente. Se sorge anche solo un po' la percezione degli opposti, si perde nel cuore la confusione. Cioè, abituarsi a quello che nel jainismo è an e canta il non unum, abituarsi a convergere nel fuoco, abituarsi a convergere nella realtà originaria. E allora ecco qui, se tu porti l'anima al di là degli opposti, se tu fai del maschio e della femmina l'androgeno, da questo androgeno non può che tornare il divino, perché è anteriore alla creazione. Continuiamo. Per esempio, dice, anche se siamo orgogliosi della nostra comprensione della dottrina, anche se si è ottenuta la saggezza che comprende il corpo d'occhio, anche se si è ottenuta sapienza e purificazione del cuore e della mente, e cosa dice? E si ha lo sviluppo, si è sviluppato, anche se si è sviluppata una determinata azione tale da dare l'assalto al cielo, aggirandosi nelle vicinanze dell'entrata di illuminazione, si manca il sentiero vivifico che porta alla liberazione. Cioè, vuol dire, dopo che hai preparato tutte le cose, devi comunque andare al sentiero vivifico. Anche se tu avessi fatto quello che vuoi, la via, purificato il cuore, la mente, eccetera, eccetera, se lasci uno spazio di un cappello nella dialettica, nella visione diarchica, nella visione del io altro, e quindi non nella unità, tu devi percepire l'unità con Dio, devi percepire l'unità con tutto. Ma è possibile. Quello che ci insegnano questi, ce l'ha insegnato Scott Erigeno, ce l'ha insegnato Plotino, ce l'hanno insegnato tutti, ce l'ha insegnato Platone, vai che scuola. Allora, dice questo. Quindi bisogna, ecco, guardate che meraviglia, qui bisogna in modo naturale, occhio che sottolinea lui, perché lo dirà tre volte, qui bisogna in modo naturale smettere di dedicarsi alla comprensione dei testi inseguendo i discorsi e rincorrendo le parole. In modo naturale bisogna imparare a tornare sui propri passi, girando la luce e riflettendola verso l'interno. Non guardare, ambula d'intra, non guardare la luce fuori, riflettila verso di te. In modo naturale. In modo naturale, continua. Il corpo e la mente, in modo naturale, vengono lasciati cadere e apparirà il vostro volto originario. Se desiderate ottenere questa cosa, dovete darvi da fare in questo senso, in fretta. Dunque, per fare Zazen, va bene una stanza tranquilla, siate moderati nel bere e nel mangiare, lasciate da parte tutti i legami. Lasciate che tutte le cose si acquietino dentro di voi, non pensate al bene e al male. Non fatevi prendere dal dualismo del è così o non è così. Interrompete i rivolgimenti delle sensazioni, l'intenzionalità, della coscienza, smettete di dare valutazioni sul pensiero, sulle idee, sulle percezioni, non abbiate intenzione di diventare un Buddha. Perché mai allora attaccarsi caparbiamente, persino allo Zazen? Nel luogo dove normalmente ci si siede, stendete un materassino e sopra di esso mettete un cuscino. Potete mettervi nella posizione del loto, intero, nella posizione del mezzo loto. La posizione del loto consiste nel mettere innanzitutto il piede destro sulla coscia sinistra, bla bla. Però dice questo, dice, ecco qua la frase, raddrizzate il corpo, sedete sereni, sedete eretti, non perdete né a sinistra né a destra il vostro equilibrio, non piegate il corpo in avanti e neppure indietro, è necessario che orecchie e spalle stiano allineate, anche naso e ombelico siano allineati. Dice poi, gli occhi devono restare sempre aperti, il respiro nasale sia leggero, e dopo aver regolato la postura del corpo, esalate un respiro profondo, oscillate da sinistra a destra e sedete stabilmente e con determinazione. La volontà fa tutto. Anche perché noi pensiamo che la volontà faccia 100, in realtà basta che la realtà, volontà faccia 1. Poi l'1 farà 2, il 2 farà 4, il 4 farà 8, l'8 farà 16, il 16 32, cioè vuol dire, poi ci sarà il movimento. Una volta che entri nel labirinto, sta tranquillo che ci esci. Ma entraci. Ed ecco che dice che cosa è importante, dice, sii determinato. Ecco la frase, ecco di nuovo torna a questo chiave, un discorso chiave. Fate pensiero il non pensiero, come pensarlo? Con il senza pensiero. Questa è quindi la tecnica essenziale dello Zazen. Lo Zazen non consiste in una tecnica da imparare, è semplicemente il Dharma della pace. È la pratica della realizzazione della Bodhi finale, è la pratica della realizzazione dell'illuminazione. Realizzando questa verità, non si è intrappolati nella rete. Se afferrate il significato di questo, sarà come il drago che trova l'acqua o assomiglia alla tigre che si affida alla montagna. Dovete proprio sapere che il giusto Dharma si presenta da sé, sono frasi importanti. Il giusto Dharma si presenta da sé. Tu apri la porta, sta tranquillo che qualcuno entra, quello che bussate vi sarà aperto. Cosa vuol dire? Ero seduto alla vostra porta, sono entrato e mi avete dato da mangiare. Bellissima la poesia che citava Simone Weil. E allora voglio dire, ricordiamoci questa necessità, no? Il giusto Dharma si presenta da sé, davanti ai vostri occhi. E allora intorpidimento e distrazione verranno eliminati fin dall'inizio. Tu non elimini l'intorpidimento e l'agitazione, tu mettiti con l'attenzione unitaria e cagrata, la concentrati nell'uno. Lo dice Plotino, dovunque ha detto questo, dovunque ci dice, tu hai la possibilità di inviarti. Chi ti ha fatto credere che Dio te lo cuccherai da morto, ti sta sparando da clamorosa cazzata. In realtà la bellezza di Dio è qui, la possibilità di Dio è nella nostra vita. La bellezza di Dio è qui. Siamo stupidi se insistiamo a vivere come dei coglioni. La bellezza di Dio ce l'abbiamo nell'anima, ce l'abbiamo negli occhi, ce l'abbiamo nella voce, nel logos interno, ce l'abbiamo nella bellezza. Quando vi alzate da seduti, muovete lentamente il corpo e alzatevi con calma. A ben guardare. Superare l'ordinario e andare oltre il saggio, morire da seduti o morire in piedi, sono cose che dipendono completamente da questa forza. Quindi, senza discriminazione tra conoscenza superiore e stupidità inferiore, non si facciano scelte. Ecco quella che è meraviglia. Cioè, tu devi renderti conto che non devi fare scelte. La tua stupidità a volte è scegliere. La libertà non è scegliere tra bene e male, è essere franchi dalla scelta. La stupidità che cos'è? La stupidità è il sonno, è l'essere borghesi, è l'essere dei falliti che su 100 vivono rimbalzando tra 40 e 60. Tutta la vita rimbalzata in uno stronzetto di esistenza. Mentre abbiamo il cielo. È quello che ci sta dicendo che cosa? Dice, dedicatevi tutti se stessi alla pratica. Questo sarà seguire la via. La pratica e la realizzazione di per sé non sono cose che contano, non sono cose che contaminano. Non cercate niente oltre a quell'atto hic et nunc, a quell'atto di conoscenza, di rispetto, d'amore, di dignità, che dovete compiere semplicemente perché se volete la bellezza è lì. L'uomo fatica, e questo lo dicevano Macigla Brunn, lo diceva Pseudo Eckhart, sorella Catrey, l'hanno detto in tanti. Cioè, l'uomo fatica ferocemente per andare verso il buio dell'oceano. E l'acqua vorrebbe fare tutto per tenerlo a galla. In generale, sia in questo mondo, sia nell'altro mondo, sia in India che in Cina, si possiede allo stesso modo il sigillo del Buddha, e pur mantenendo ognuno i propri principi religiosi. Cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo che ogni uomo può giungere alla libertà, alla buddhità, alla bellezza, alla trascendenza. Dice questo, dice, pur mantenendo ognuno i propri principi religiosi. Ci sta dicendo quello che diceva Darashikou, quello che hanno detto tutti. Chi è che ha detto la mia religione è giusta e tu vaffanculo? Nessuno l'ha mai detto. Il vero sant'uomo è pacifico, tranquillo. Se ti vede contento nella tua religione, che ti sta a fracassare? Ti dice, va bene, vivitela, no? Che bello, sì, naturale. Ecco, guardate che bella frase, no? Quando diceva per prima, no? Cioè, in modo naturale, no? Bisogna in modo naturale smettere di dedicarsi alla comprensione dei testi, inseguendo discorsi, percorrendo parole. In modo naturale bisogna imparare a tornare sui propri passi, girando la luce e riflettendola verso l'interno. Quindi, senza discriminazione tra conoscenza superiore e stupidità inferiore, che bella, senti che bella, non si facciano scelte tra una persona brillante e una persona ottusa. Dedicarsi con tutto se stessi alla pratica vuol dire che tu hai la responsabilità, tu, non è che vai a giudicare gli altri col bilancino. Hai la tua responsabilità su te stesso, sei tu che puoi fare un buco nella volta del cielo, sei tu che puoi far entrare un fascio di luce e devi farlo. se vuoi essere felice, se no vivi come uno schiavo alla catena, ti metti un bel anello al naso e vieni menato prima a riprodurti e poi dopo a fare le bistecche. Dice questo, dedicare tutto a se stessi alla pratica e proprio seguire la via. Avete già ottenuto la funzionalità del corpo umano. Non passate inutilmente il vostro tempo. Chi, attenendosi all'essenza fondamentale della via del Buddha, chi potrebbe trarre piacere alla leggera da cose impermanenti come scintille? E non solo questo. La forma e la sostanza sono come la rugiada sull'erba e la vita umana somiglia alla folgore del tuono. Durano solo un attimo. In un istante, perciò, essi poi saranno vuoti e in un attimo, istante dopo, saranno perduti. Non affidarti a quello che è transeunte, a quello che è leggero, a quello che è illusorio. Alla illusione, illudere, giocare, illudere ciò che ti gioca dentro, non affidarti all'illusione. Cerca casomai l'incanto, che è il cantare dentro, il logos interno, quella luce che volgi da fuori a dentro. Cerca quella, quella c'è. La tua vita diventa comunque più bella, e comunque se ti va male, comunque hai vissuto in un modo non da deficiente, il che comunque non fa schifo. Dice poi, vi prego. Voi praticanti dello Zen che seguite la via, che a lungo avete imparato una imitazione della realtà, non abbiate esitazione di fronte al vero drago dell'illuminazione. E dice poi, applicandovi con determinazione alla via, che punta direttamente all'essenza della realtà, onorate le persone che sono complete nel sapere e si comportano secondo i principi della non condizione. State e siate in accordo con la Bodhi, con l'intelligenza del Buddha e trasmettete ai posteri il Samadhi, la illuminazione, la sapienza dei patriarchi, la pacificazione dei patriarchi. Con un'azione di questo genere, protratta a lungo, diventerete sicuramente così. Ecco che cosa sta dicendo? Gutta cavata lapide, una goccia scava la pietra. Gli sta dicendo. La disperazione, la mancanza di speranza, la mancanza di speranza è quello che ti ciula. In realtà no, in realtà è possibile. È possibile avere le malattie, le peggiori cose del mondo e ridere. È possibile amare. Homo humilis humus, è possibile essere uomini terra e umili. È solo la presunzione che ci tiene confinati in un ambito misero. Perché dobbiamo aver ragione, essere sociali, essere politici. Par de balle. In realtà la bellezza è nella tua responsabilità, dove capisci che è inutile stare a illudersi, a giocarsi dentro. È inutile scegliere tra questo e quello. Tira dritto, coltiva in te bene, bello e vero. Coltiva in te l'atteggiamento dello zazen, l'atteggiamento della dirittura. E sta tranquillo che prima o poi qualcosa arriva. Tu non lo capirai, a volte non lo capisci proprio, però arriva lo stesso. Poi ti rendi conto che stai camminando in un modo diverso, che stai respirando in un modo diverso, che hai un altro filtro nel guardare le cose, che è come se l'aria diventasse diversa da quella che è l'ordinario. La tua aria diventa diversa, il tuo occhio diventa diverso. Senza nessun misticismo, senza nessun grande sistema, senza nessuna palla costruita prima. Vivi la tua vita in modo naturale, perché è lì il Dio. Con un'azione di questo genere, protratta a lungo, diventerete sicuramente così. Allora si aprirà da sé il tesoro della saggezza e si potrà riceverla e usarla secondo la propria volontà. Ecco, questa è la fine del testo. Che cosa ci dice? Ci dice: l'uomo ha, ogni uomo ha il sigillo della buddhità, pur mantenendo i suoi principi religiosi. Fa lo stesso, mantieni tutti i principi che vuoi. L'importante è che tu tiri dritto, eviti la dialettica, la diarchia. Cerchi la poesia, l'azione pura, cerchi la bellezza, cerchi l'innocenza, ma lo sappiamo cos'è, diventare rossi. Cerchi l'innocenza, cerchi la grazia. Perché l'innocenza e la grazia sono vive, danno seme, danno vita. La storia è fatta per far crescere le cose, ma la conoscenza è nata per illuminarle. E dice poi quest'altro che io ricordo che era bellissimo, no? e il nostro convincimento egoistico a fare l'illusione. Importante, non dobbiamo avere convincimenti egoistici, dobbiamo avere l'intenzione. E poi dopo ricordarsi, come diceva Dogen proprio, che tutti possono illuminarsi. Bisogna soltanto dimenticare se stessi, che non vuol dire che lo fai come una pratica di autofustigazione che altre stranezze. Dimentica te stesso adesso, stai tranquillo in pace, sii naturale. Il buon Dio non ti vuole male. Il Dio è bontà. Tu lavora per lui, sta tranquillo, anche se fai uno su 100, tu fallo. E vedrai che qualche cosa interviene che ti fa fare due. E dopo il due ti prenderanno a calci nel posteriore e farai 4, e farai 8. Tu tieni diritta la mente, sì, impara a essere felice. Impara che la gioia momentanea è un bidone, impara che la felicità è l'assenza di cose. Impara ad essere felice perché parli, perché hai la voce, perché senti la vita, perché ami il prossimo. Capisci che l'altro può essere anche un po' sfigatello, ma fa lo stesso. Alla fine accetta le cose, prendi atto delle cose. Dice questo, dice che è bellissimo, dice a che cosa serve la ricerca di mezzi, dato che l'insegnamento in sé è libero da lacci, cioè imparare a essere liberi da lacci. Neanche a dirlo, la realtà sta al di là della polvere, questo specchio che è al di là della polvere. Perché allora vi sono persone che pongono fiducia nei mezzi rappresentati nel pulire? Tu coltiva le tue religioni, coltiva quello che vuoi, ma renditi conto che la verità sta al di là della polvere. Poi vivi tranquillo. Coltiva, ti dico, l'atteggiamento di, diciamo, sacro sospetto. Per cui non lasciare che la tua totale coscienza sia rapita dal mondo, dalle cose, dalle illusioni, illudere ciò che ti gioca dentro. Tu gioca per l'incanto, ciò che ti canta dentro. Nessuna cosa è separata da questo luogo, da questo Dharma. Quindi, che cosa è bellissimo? Dice, non avere la percezione degli opposti, non cercare confusione. Dedicati allo Zazen, alla concentrazione, all'ekagrata, all'up punto uno, a quello che nel Jainismo è Anekanta. E guarda caso, Anekanta sta assieme ad Ahimsa. Anekanta vuol dire non essere, voglio dire, univoci. Ecco, una cosa è essere, cercare l'uno, una cosa è essere univoci. L'univocità può voler dire anche un materialismo intellettuale, vuol dire anche un fondamentalismo. Quindi lascia l'uno che è aperto. Renditi conto che cosa? Di Ahimsa, della non violenza. Ecco la meraviglia. Ahimsa vuol dire non nuocere. Renditi conto che nella tua pace interna non nuoci a te stesso prima e poi a tutti gli altri. Semplicemente perché nuocere sarebbe affermare il tuo orgoglio e tu ti rendi conto che se c'è una cosa stupida è l'orgoglio e se c'è una matrice del male è l'orgoglio. Lettura di Ars, 28 minuti, abbiamo chiuso. È una lettura, trovo, magnifica, poche pagine, che ci insegna a ringraziare il cielo, ad ringraziare il cielo ogni minuto, che comunque lì, tanto quanto, non andiamo mica a sbagliarci molto. State bene.